Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare sui temi della sanità in onda, come sempre, il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, 50 minuti insieme. I nostri contatti, quelli della diretta, li conoscete, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, 3316214013 per sms e telegram. Vi ricordo anche la nostra mail 372@radiopopolare.it e che abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire sulla nostra pagina di Facebook, così come su quelle dell'Osservatorio Salute e su quelle di Vittorio Agnoletto. Trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si fa online sul sito www.difensoreregionale.lombardia.it, lì trovate tutte le indicazioni, tutte le pagine Facebook che vi ho citato, le potete consultare anche senza avere un profilo su Facebook. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, intanto io volevo annunciare, l'abbiamo scritto su Facebook proprio ieri e magari chi frequenta il sito di Radio Popolare l'ha visto, ma abbiamo pubblicato sul sito della radio tutto il podcast che abbiamo dedicato all'invalidità civile previdenziale. Ne è uscita una guida in 9 puntate, trovate tutte le informazioni sul sito della radio, andate a cercare, basta mettere anche su un qualsiasi motore di ricerca guida 37.2 invalidità civile e vi esce fuori molto facilmente il link, quindi lì trovate tutte le informazioni, dalla presentazione delle domande ai minori, a cosa succede per gli adulti in età lavorativa, eccetera eccetera. 9 puntate di cui trovate naturalmente gli audio che abbiamo estratto dalle varie puntate. Vittorio, poi vogliamo ricordare anche la tua newsletter.
Sì, la mia newsletter che è uscita sabato scorso, uscirà tra 8 giorni la prossima puntata, il nuovo numero, però io vi invito tutti ad abbonarvi, è gratuita, perché lì potrete avere tante notizie, come per esempio nel caso che ha elencato Elena, quel lavoro enorme che abbiamo fatto, no? Sull'invalidità civile, nella newsletter trovate anche link, lì basta schiacciare un bottone, un tasto, diciamo, un bottone, un tasto del computer e andate direttamente all'articolo, al pezzo che vi serve. Allora la newsletter è Diritti in Salute, digitate Diritti in Salute Vittorio Agnoletto oppure Diritti in Salute Substack, che è la piattaforma, e vi potete iscrivere gratuitamente, così potete vedere i numeri passati e ricevere i numeri futuri di questa newsletter. Oggi abbiamo rivoluzionato un po' il programma. Perché lo dico? Perché io avevo fatto un video che annunciava questa puntata dicendo di che cosa parliamo. Ecco, abbiamo cambiato qualche argomento perché abbiamo inserito una notizia appena arrivata, recentissima, che riguarda un intervento parlamentare che modifica l'assistenza ai disabili gravi. E vogliamo subito darvi le notizie e dire quello che purtroppo accadrà. Ne parleremo nel corso della puntata. Però cominceremo a parlare di povertà sanitaria. Sono sempre più le persone che non possono permettersi i farmaci. Vi racconteremo poi cos'è accaduto invece a un nostro ascoltatore qui a Milano al Policlinico. Quindi parleremo della purtroppo pessima decisione del Parlamento e infine andremo anche noi a Fai la cosa giusta e intervisteremo uno degli ospiti, il dottor Cairo, su Afghanistan. Da decenni vive in Afghanistan, cura le persone in Afghanistan, cosa sta accadendo?
Cominciamo però, come dicevi un attimo fa, parlando di povertà sanitaria e farmaci. Noi abbiamo in collegamento il nostro primo ospite, che è il presidente del Banco Farmaceutico, Sergio Dagnotti, per parlare proprio di questo tema e in particolare dell'ultimo rapporto sulla povertà sanitaria della Fondazione. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie, un saluto a tutti.
Grazie di essere con noi. Sappiamo che avete appena concluso una campagna di finanziamento. Noi purtroppo abbiamo avuto la notizia tardi, siamo noi colpevoli e quindi ne parliamo oggi di tutto il lavoro che fate, poi chi vuole sostenervi può sostenervi comunque anche se è finita la campagna. Partiamo però proprio da questo ultimo rapporto, che cosa dice?
Beh, fotografa nel nostro paese che continua preoccupante, ossia noi ci occupiamo di povertà sanitaria, in particolare di povertà farmaceutica. Noi ci occupiamo, questo lo dico subito, ci tengo a sottolinearlo, noi in vari modi, poi magari lo diciamo, farmaci, che poi però come arrivano a chi ne ha bisogno? Arrivano attraverso la grande rete di solidarietà che esiste nel nostro paese, quello che viene chiamato terzo settore, o settore non profit, come dico. Che è una rete.
Purtroppo ogni tanto è presente, ogni tanto va via, non so se c'è modo di spostarsi di qualche metro per vedere se il telefono prende un po' meglio.
Provo a spostarmi di qualche metro.
Grazie mille.
C'è un tempo pessimo, io sono sì. Qui, c'è l'allerta, siamo in casa.
Parlavamo di terzo settore.
Sì, cioè noi facciamo parte del terzo settore e dicevo i farmaci che raccogliamo li consegniamo a una rete di enti convenzionata con noi che poi assistono, cioè sono chi è vicino a chi è più debole, a chi è più in difficoltà in questo momento. No, dicevo che il nostro rapporto fotografa una situazione non in miglioramento, anzi in peggioramento. Oramai le famiglie in povertà assoluta nel paese sono oltre 600.000. Povertà assoluta vuol dire che il loro reddito non gli permette di acquistare il minimo di quello che è contenuto nel paniere Istat, cioè veramente un reddito molto basso. Ecco, queste famiglie rinunciano spesso a curarsi, a prendersi, ad avere attenzione alla propria salute. Succede anche alle famiglie non povere. Nel 2023, nel 2024, molte persone in Italia hanno rinunciato a curarsi per un problema proprio economico. Però le famiglie in stato di povertà rinunciano in misura più che doppia rispetto alle famiglie non povere. Cosa succede a queste persone? Che molte, per fortuna, si rivolgono a questa rete di solidarietà, di enti che esistono nel nostro paese. Noi come banco ne aiutiamo più di 2.000 fornendo loro i farmaci. Quindi queste persone si rivolgono a queste strutture e possono ricevere farmaci. Queste strutture non solo ricevono i farmaci, molti sono dei veri e propri ambulatori che funzionano grazie a professionisti, medici, infermieri, farmacisti, a volte in pensione, ma che continuano la loro professione operando in queste realtà.
Quindi possiamo dire che le arrivano a voi i farmaci che vengono donati? Sono donati da cosa? Da strutture pubbliche, da aziende farmaceutiche, da settore terzo settore? Chi è che vi dona i farmaci a voi?
Noi chi dona i farmaci? Noi nasciamo nel 2000 e nasciamo istituendo la giornata, che ora sono diventate le giornate che facciamo a febbraio per una settimana, in cui tutti i cittadini possono recarsi in farmacia, non donare soldi, ma acquistare un farmaco da banco che rimane sul territorio, perché le varie farmacie che aderiscono, quest'anno sono state più di 6.000 che aderiscono, sono diciamo abbinate a una realtà assistenziale che opera sul territorio, quindi i farmaci non girano per il paese, rimangono in loco e i cittadini sanno, andando in farmacia, dove vanno a finire quei farmaci da banco. Ovviamente sono solo farmaci da banco, perché i farmaci...
Sì, ma allora proviamo a spiegare concretamente che cosa succede. Ci sono queste giornate per le farmacie. Il cittadino va in farmacia, acquista un farmaco da banco. Questo farmaco da banco non se lo porta via, ma rimane in farmacia. Benissimo. In quel quartiere c'è una persona che ha bisogno di un farmaco. Cosa fa? Non è
perché
che... cosa deve fare?
Si rivolge a un ente, a un ambulatorio che esiste nel territorio, e quell'ente riceve il farmaco da quella farmacia a cui è abbinato e che è vicino.
Sì, noi la sentiamo veramente malissimo, provi per favore ancora a spostarsi perché se continua a interrompere. Ecco, ma l'ente, quali sono gli enti? Cioè un cittadino come fa a sapere quale ente può contattare per eventualmente poi andare a ritirare il farmaco in farmacia?
Sono noti sul territorio, sono noti anche i servizi sociali. Quindi non so, sono ambulatori, ad esempio, faccio degli esempi. Su Milano esistono i fratelli francescani, l'opera di San Francesco, esiste il centro stalli dei gesuiti, esiste Emergency, anche Emergency ha aperto degli ambulatori, quindi che ricevono i farmaci da noi. Quindi questi sono noti e le persone vanno lì e di fatto non è che si recano occasionalmente, hanno un rapporto nel tempo. Magari vengono assistiti anche per altri aspetti della povertà, perché non c'è solo la povertà sanitaria, esiste anche la povertà alimentare. E quindi sono questi centri che offrono sia un aiuto alimentare ed economico, sia un aiuto di tipo sanitario.
Ecco, però il cittadino si rivolge a uno di questi centri e questo centro gli dà lui il farmaco o gli dice in che farmacia quel farmaco è disponibile?
No, gli dà lui il farmaco, gli consiglia lui il farmaco, non deve andare in farmacia. I farmaci, tanti, questi enti che sono convenzionati con noi, ovviamente hanno da rispettare alcune regole, quindi c'è presente un farmacista, c'è presente, se danno farmaci di cui è richiesta la ricetta medica, sono presenti dei medici oppure si presentano al farmacista dell'ente con una ricetta di un farmaco non rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, e quindi i farmaci sono lì sul territorio. I farmaci non arrivano solo dalle giornate, ci sono aziende che ci donano, e noi facciamo anche un'altra cosa, che è quello di recuperare quei farmaci come li chiamiamo, intonsi, nemmeno aperti nella loro scatoletta, che rimangono nella loro confezione, che rimangono nelle nostre case perché non vengono usati. Purtroppo perché la gran parte perché magari la persona, il malato che era curato, è venuta a mancare. E quindi i familiari possono riportare in alcune farmacie questi farmaci che vengono raccolti e riutilizzati.
Ecco, un ascoltatore o ascoltatrice che ci ascolta adesso e che ha dei farmaci e che vuole donare farmaci con confezioni intonse, adesso che non siamo nella settimana e nelle giornate di raccolta delle farmacie,
può andare in una farmacia che aderisce all'iniziativa. A Milano, ad esempio, ce ne sono tante e nel nostro sito sono elencate. Può andare in questa farmacia, consegnare al farmacista questi farmaci. Il farmacista poi li depone in un contenitore, perché per legge non potrebbe tenerli, perché questi sono farmaci che sono stati pagati dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi sono stati pagati da tutti noi. E veramente.
Ecco, qual è il sito?
Il sito è bancofarmaceutico.org.
Grazie mille, grazie al presidente del Banco Farmaceutico Sergio Lagnotti, grazie.
Grazie moltissimo, grazie, molto interessante. Allora avete capito, loro raccolgono i farmaci attraverso la settimana in farmacia in cui si può andare a comprare un farmaco da banco, lasciarlo alla farmacia, che poi pensa a farlo arrivare alle associazioni, oppure si può andare in farmacia e per vedere quali farmacie partecipano a questo progetto andare a vedere su bancofarmaceutico.org, dare la confezione in tonsa. Questo rientra tutto in un giro poi di ridistribuzione di questi farmaci alle associazioni che sono all'interno di questa rete, che le forniscono alle persone povere che si rivolgono a loro. Ci sembra un'iniziativa poco conosciuta ma estremamente importante, che cerca di dare una risposta ovviamente basata sul volontariato alla grande povertà che avanza nel nostro paese e che porta anche alla difficoltà di curarsi.
372@radiopopolare.it è la nostra mail, ci scrivete, ci raccontate quello che vi succede. Così ci ha scritto un nostro ascoltatore, Stefano, per raccontarci che cosa gli è successo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie di avermi invitato.
Allora, grazie di essere con noi. Ci riassuma brevemente cosa le è accaduto.
Allora, mi è accaduto che io sono preso in cura dal policlinico, dall'urologia del policlinico, perché ho da 2020 dei problemi alla prostata e anche un sospetto nodulo che viene classificato possibile tumorale. Per adesso però, con risonanze e biopsie eseguite, per fortuna non è risultato tale, ma ogni 6 mesi ho una visita di controllo e ogni 2 anni è inserita anche una risonanza magnetica con un liquido di contrasto. Nelle volte scorse non ho avuto problemi, o meglio, ricorrendo al vostro metodo tramite ricorso anche al difensore civico, perché col CUP o con lo stesso ospedale la risposta era sempre che non c'era posto, ho avuto subito, appena ricevevano la comunicazione, l'appuntamento in meno di 48 ore. E questa volta invece non c'è stata nessuna risposta dall'URP, almeno c'è stata una automatica che diceva che mi avrebbero contattato a breve e non è successo. Dopodiché, dopo un mese, ho chiamato il difensore civico, cioè ho scritto il difensore civico del quale avevo già legato il modulo per avvisare che non aveva avuto esito. Hanno avuto un sollecito scritto direttamente al direttore del policlinico, nessuna risposta neanche a lui né a me. E a me. Dopodiché ho fatto capo a voi, ma ho fatto capo anche all'indirizzo welfare della regione Lombardia, la quale è alla TS, a direzione TS e URP TS, che ha a sua volta sollecitato l'URP a dare una risposta a me. Niente, non è successo niente, finché ho anche tirato in ballo, altro consumo che un altro canale per insomma farsi sentire. Per caso, siccome avevo bisogno di altri esiti di esami, sono andato sul sito del mio fascicolo elettronico e mentre guardavo mi sono ritrovato da un giorno con l'altro l'appuntamento per domenica 23, cioè con una quindicina di giorni neanche di preavviso. Se non avessi guardato il fascicolo elettronico, che non è una cosa che uno fa regolarmente, come guardasse conto in banca, diciamo, e non avrei saputo e avrei magari mancato l'appuntamento, perché loro non mi hanno avvisato, non mi hanno telefonato, non hanno risposto ai solleciti, non hanno risposto a me, come non hanno risposto a tutti gli altri che gli hanno scritto. E di conseguenza questa cosa mi sembra un po' anomala. Io l'ho segnalata a voi, l'ho segnalata a tutti gli altri enti, al difensore civico, alla regione.
Certo, non sei, abbiamo visto tutta la documentazione, si è dato da fare moltissimo. Noi stiamo parlando, mi corregga se sbaglio, di una risonanza da fare, sì, in una procedura di follow up per un'ipertrofia prostatica, giusto?
Sì, con sospetto, però con un nodulo che...
Con un nodulo sospetto.
Ecco.
Esatto. Elena, poi ha risposto il Policlinico, giusto? Policlinico,
certo,
di Milano.
Certo, perché anche noi abbiamo chiesto spiegazione al Policlinico e abbiamo segnalato...
A voi ha risposto.
Cosa?
A voi ha risposto. Siete...
A noi hanno risposto, non ha risposto.
La forza di 37.2 di Radio Popolare.
Leggiamo, Stefano, leggiamo la risposta che ci hanno mandato, va bene? Allora, ci hanno scritto che hanno ricevuto la segnalazione e che desiderano fornirci i dovuti chiarimenti. La richiesta era stata regolarmente recepita dal nostro ufficio URP, che l'ha trasmessa al settore accoglienza per le verifiche necessarie. Il settore accoglienza ha provveduto a fissare l'appuntamento assegnandolo a una delle disponibilità aggiuntive della domenica. Questa scelta è in linea con l'impegno dell'ospedale nel garantire il massimo assorbimento delle richieste da parte della cittadinanza, aprendo posti per esami e visite durante il weekend. In merito alla comunicazione dell'appuntamento, oltre alla registrazione sul fascicolo sanitario elettronico, la prassi prevede anche la notifica via mail e o telefono. E scrivono: rassicuriamo che l'URP, oltre all'avviso automatico di presa in carico, fornisce sempre per tempo un riscontro agli utenti che scrivono. Spiace per il disguido e grazie per la segnalazione, stiamo controllando con attenzione le altre pratiche gestite quotidianamente. Poi ci segnalano che è disponibile per i cittadini l'app Io, che permette di ricevere notifiche immediate sugli appuntamenti, funge da promemoria nei giorni precedenti alla visita, ne consigliamo vivamente l'utilizzo.
Ed Elena quindi, quando ha cominciato a ricevere questa lettera, ha aperto un suo quadernino dove segna tutte le istituzioni che si scusano, perché accade sempre questo, cioè noi segnaliamo che qualcosa non funziona e loro ci dicono: ma no, noi lo facciamo sempre, mandiamo la segnalazione al cittadino. Questa volta non si sa perché non è partita la segnalazione, ci scusiamo moltissimo, ma è un caso isolato. Ora, a forza di casi isolati, è possibile che a noi arrivano sempre i casi isolati. Allora, è poco credibile questa questione. Comunque, per fortuna, almeno le hanno fissato una visita, anche se è la domenica, ma va bene. Però qui c'è da aggiungere una cosa. E allora noi torniamo a un servizio che abbiamo fatto un po' di puntate fa proprio sulla questione della prostata. E abbiamo fatto presente come uno screening, e abbiamo detto che ha poco senso da un punto di vista clinico e che poi invece è una ricerca e non è uno screening, che coinvolge migliaia e migliaia di persone, con una ricaduta clinica molto molto bassa, sarebbe andata ad intasare i meccanismi di follow-up periodici che dovevano fare, che devono fare le persone che sono sotto sorveglianza sanitaria. Ed era intervenuto un ascoltatore, anzi anche un personaggio pubblico, no? Elio De Capitani, che aveva detto: ecco, la mia casa è proprio questa, io sono sotto sorveglianza sanitaria, non riesco a trovare il posto per fare gli esami perché tutto quanto, abbiamo aggiunto noi, è ingolfato da questa sperimentazione che clinicamente viene detta anche a livello internazionale ha poco senso. Ecco, qui siamo nella stessa situazione. Un meccanismo di follow-up, in questo caso biennale, importante per vedere se rimaniamo su un'ipertrofia benigna oppure se c'è qualcosa che va in un'altra direzione, trova ostacolo nell'esecuzione degli esami perché va a cozzare contro un altro progetto che dal punto di vista clinico ha poco senso. Ecco, ci sembrava interessante fare questo collegamento.
Grazie Stefano.
Se mi permette solo due cose. La prima è che comunque questa volta ci hanno messo due mesi, forse la cosa è peggiorata negli ultimi due anni, perché evidentemente questa prassi sperimentale sta intasando ben più che in passato. L'altra cosa è che la loro app, io l'ho installata ma non sono mai riuscito a usare, non mi ha mai funzionato, per cui mi piacerebbe poter usufruire di questa possibilità, però sono non capace io, ma mi sembra un'app di quelle che veramente studiata e non funziona per niente, non è affidabile.
Fine. Grazie.
Tutto quello che devo dire.
Grazie mille, grazie Stefano, a risentirci.
Buon lavoro, arrivederci.
Grazie. E qui è un disastro, perché abbiamo, viene indicata un'app e non funziona. Vi ricordate un paio di trasmissioni fa che abbiamo parlato di un meccanismo salta coda, no? Per cui sei da casa, devi andare a fare poi una prenotazione, uno sportello per una visita, c'era un modo per prenotare l'orario, arrivare lì e non dover fare la coda. E poi gli ascoltatori ci raccontavano che andavano e facevano code di un'ora e mezza, di due ore. Allora, se fate delle app, lo dica alla regione, all'ATS, alla SST, se indicate dei percorsi web per facilitare le persone, poi questi percorsi web devono funzionare, altrimenti si aggiunge anche frustrazione a frustrazione. E a proposito di web, beh, qui c'è una situazione incredibile, eh? Cioè, se per qualcuno che cerca di fissare una visita endocrinologica, in particolare per i minori, se vai sul web ti appare a un certo punto una scritta dove c'è scritto: al momento non ci sono disponibilità online idonee per questo tipo di prescrizione. E allora ti dicono che devi contattare il contact center regionale da rete fissa o da mobile, oppure dovrai andare direttamente a contattare tutte le singole strutture. Allora, questa scritta appare da settimane, ma è una cosa incredibile. Com'è possibile che sul web, dove tu vai nello spazio della regione per poter fissare un appuntamento, ti appare che la visita endocrinologica non si può fissare? Vabbè, se Bertolaso qualche volta rispondesse saremmo tutti molto più contenti. Noi continuiamo a denunciare, a segnalare queste cose e ultimamente le segnaliamo anche alla Commissione Sanità regionale. Speriamo che almeno da lì arrivi una risposta.
Cambiamo argomento. È stato approvato un emendamento che modifica l'assistenza ai disabili gravi. Ne andiamo a parlare con Andrea Ciattaglia, che è direttore della rivista Prospettive, i nostri diritti sanitari e sociali, e fa parte del Coordinamento Nazionale in difesa della sanità per le persone anziane malate e non autosufficienti. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Grazie di questa disponibilità, l'abbiamo chiamata proprio stamattina quando abbiamo visto la notizia e abbiamo detto: come trasmissione vogliamo parlarne immediatamente. I tempi radiofonici sono quelli che sono, quindi sono ristretti. Le chiedo di riassumerci che cosa è accaduto.
È accaduto che alla Commissione Sanità del Senato è stato effettivamente inserito in un provvedimento sulle prestazioni sanitarie questo articolo, che approderà all'Aula del Senato la prossima settimana, che intende, diciamo, impedire che nelle prestazioni sociosanitarie, cioè nei ricoveri di lungo termine in RSA per le persone non autosufficienti, vuole impedire che si possa arrivare a coprire il 100% della retta con risorse del Servizio Sanitario Nazionale, che è un'opzione non molto praticata, nel senso che non è diffusissima, ma è oggi un'opzione possibile nei casi in cui la cura di queste persone non autosufficienti sia, diciamo così, sbilanciata sul fronte sanitario, cioè hanno bisogno di tantissimi interventi sanitari, che anche gli interventi assistenziali, quindi quelli diciamo della somministrazione degli alimenti, della pulizia, eccetera, eccetera, vengono ricompresi nella retta sanitaria. Questo, se questa norma passerà, potrebbe essere impedito o estremamente difficile.
Quindi, per capirci, recentemente noi avevamo dato una notizia positiva, cioè un pronunciamento ennesimo della Corte che diceva che per le persone con Alzheimer grave che vengono ricoverate in RSA tutta la spesa era a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non della famiglia o dei comuni, perché la gravità dell'Alzheimer riassumeva al suo interno le difficoltà, anche quelle che ha una persona di pari età avanzata. E avevamo detto, beh, questo è positivo perché il servizio sanitario si fa carico di una condizione decisamente grave. Ora, questo emendamento della Lega passato in commissione, se ho capito bene, va nella direzione esattamente opposta, cioè tende a dividere sempre più, in particolare per le persone in RSA, in particolare per le persone con disabilità gravi, la spesa sociale da quella sanitaria, e dice la spesa sanitaria viene pagata dal Servizio Sanitario Nazionale, la spesa sociale, anche se è spesa sociale che riguarda persone con forte disabilità, non verrà più pagata dal Servizio Sanitario. È così?
Esattamente, ed è una reazione diretta a quel provvedimento, anzi a una serie di provvedimenti giurisprudenziali, di sentenze che avevano appunto detto in determinati casi, anche non per forza con Alzheimer, ma con patologie degenerative in generale, se il malato ha necessità che non possono essere distinte tra quelle sanitarie e le altre, perché praticamente tutti gli interventi che si vanno a fare su quel malato sono di tutela della sua salute, sono in ragione della sua salute, perché è così grave che tutto quello che andiamo a fare è rivolto alla cura, allora è il servizio sanitario che li prende completamente in carico e quindi li paga completamente, così come un po', diciamo, in ospedale nessuno di noi paga il pasto a parte o la pulizia della camera a parte, no? Anche se non sono interventi strettamente sanitari, no? Quindi si equiparava il ricovero al 100% anche per queste situazioni. La senatrice Cantù, che è una senatrice appunto che afferisce all'area lombarda, ha presentato questo emendamento proprio in ragione delle, diciamo, proteste ricevute dai gestori delle strutture sanitarie e sociosanitarie lombarde rispetto a questi pronunciamenti. Cioè hanno questi gestori, in particolare con una lettera che poi è stata diffusa, l'UNEBA, che ne raccoglie molti, ha sottolineato e ha chiesto alla politica un intervento, perché altrimenti avrebbe avuto dei problemi, le strutture avrebbero avuto dei problemi di bilancio, perché dovevano restituire questi soldi alle persone che avessero richiesto, diciamo, la copertura del 100%, no? Del 100%.
Andrea Ciattaglia, mi scusi, ma io vorrei approfondire, se lei è in grado, un piccolo aspetto. Ma l'UNEBA non è una realtà del terzo settore?
Sì, l'UNEBA è una realtà del terzo settore. C'è però una... Allora, l'UNEBA è una realtà del terzo settore, sì, e quindi, come dire, la conseguenza dovrebbe essere un'attività improntata ad un'attività sociale, di benessere sociale, e anche un'attività che non diciamo no profit, no? In questa direzione. La questione fondamentale però qui è, a nostro avviso, ad avviso, diciamo, di chi si occupa di queste materie e anche di chi ne fa battaglia civica, è che l'UNEBA ha sbagliato in qualche modo, così come tutte le strutture, ha sbagliato riferimento, perché avrebbe dovuto dire alla politica: non modificami la legge in modo che facciamo pagare il tintette, ma mettiamoci d'accordo sul fatto di elevare alcune tariffe perché le persone che noi ricoveriamo si sono aggravate, perché oggi questo è quello che si registra.
Momento, perché andiamo su un tema complicato ma che interessa molto gli ascoltatori. Elevare le tariffe significa che l'UNEB avrebbe dovuto chiedere allo Stato e alla Regione: quando noi ricoveriamo una persona che ha quelle condizioni, la retta, il contributo che ci arriva dalla struttura pubblica deve essere aumentato. Questo è il discorso.
Esattamente, questa è la discussione. Ma perché lo fa? Perché si rende conto, come ultimo operatore, no? Come operatore che effettivamente ha il polso dei malati che entrano in RSA, che negli ultimi anni i malati che accedono all'RSA sono molto più gravi di quelli che c'erano quando gli accordi sono stati fatti e quando le tariffe sono state fissate. Chi oggi capita molto spesso che un malato che prima era o nei reparti di medicina, che sono in gran parte stati tagliati, nei reparti ospedalieri di medicina, di lungodegenza, o nelle lungodegenze, quindi nelle case di cura, nelle case di riabilitazione, eccetera, va in RSA. Ma la sua condizione di malato molto problematico non cambia e quindi ci sarebbe bisogno di un adeguamento al rialzo per alcuni tipi ovviamente di patologie, di bisogni anche della retta.
E certo, e perché questo accade? Accade perché sono stati chiusi tanti ospedali, sono stati chiusi i reparti di lungodegenza e quindi c'è un passaggio dall'ospedale all'RSA di persone che nel passato stavano invece principalmente in ospedale. Ora, va bene passare in RSA, ma a questo punto lo Stato deve garantire comunque un'assistenza. E allora la domanda che le faccio è: qualora disgraziatamente, se ho capito bene, i tempi sono brevi, settimana ventura questo emendamento approvato in commissione dovesse essere approvato anche in aula e questa diventasse legge, e la spesa sociale di queste persone con disabilità gravi ricoverate in RSA andrebbe a carico di chi?
La spesa sociale andrebbe a carico dell'utente e delle quindi dell'utente ricoverato, valutato in base alla sua situazione economica, che ovviamente, come tutti sappiamo, oggi comprende, cioè viene valutata con degli strumenti, per esempio l'ISE, che comprendono anche il nucleo familiare, quindi intacca direttamente le risorse personali e del nucleo familiare. Attenzione, faccio una precisazione: l'approvazione di questo emendamento a livello di costi immediati potrà variare alcune situazioni, che sono quelle effettivamente in cui c'è una copertura del 100%, ma il problema vero, cioè il problema di fondo che lei ha evidenziato bene, scusi, faccio riferimento a queste poche situazioni perché non sono tantissime queste situazioni, sì, del 100% già oggi, ma il tema vero di fondo, quello che preoccupa davvero, è quello che diceva lei all'inizio: se andiamo a separare la componente sanitaria e la componente sociale, anziché considerare una presa in carico complessiva dove c'è una parte compartecipata dall'utente, se io vado a separare significa che io sto spianando la strada per poter mettere a contribuzione dell'utente tutta una serie di prestazioni, non solo nella RSA, potenzialmente anche altrove. Se io incomincio a dire, come dicevo prima, che il pasto per esempio non è assorbibile come spesa sanitaria, non è pagabile dallo Stato come spesa sanitaria, anche in ospedale potenzialmente io posso avere i pasti pagati dall'utente ricoverato. Questa è ovviamente una proiezione molto lunga, ma a me ad altri osservatori ha colpito molto che nelle stesse ore in cui sostanzialmente il nostro Stato, aderendo a programmi europei, ipotizzava una grossa spesa pubblica in una direzione, la direzione della difesa, delle armi, del riarmo, dall'altra parte questo provvedimento, e forse anche altri, ma questo in modo particolare, sta dicendo la spesa pubblica su questa materia, la materia sanitaria, deve diminuire. Come facciamo? Tacchiamo un po' di prestazioni che oggi paghiamo come servizio sanitario dal sanitario dicendo che sono altro.
Ecco, qui si apre un'altra questione. Lei ha detto che le spese sociali in questa situazione di una persona ricoverata in RSA vengono pagate dalla famiglia in base all'ISE, ma se non erro, in base all'ISE poi si può avere anche una contribuzione dei comuni, giusto?
Sì, si ha
una contribuzione dei comuni. Ma se contemporaneamente lo Stato taglia i fondi ai comuni, i comuni poi dichiarano che non hanno soldi per sostenere questa spesa sociale. È capitato più volte. Anche qui c'è stata una sentenza molto interessante, abbiamo fatto un convegno a Milano qualche giorno fa, che dice: no, i comuni non possono dire non abbiamo soldi, perché la spesa sociale per le persone in difficoltà, povere, anziani, con disabilità, deve essere al primo posto delle scelte dei comuni. Ma questa è una sentenza, non è questa la logica di tutti i comuni. Quindi, se alcune attività, alcune prestazioni vengono spostate dal sanitario al sociale, non vengono più pagate dal servizio sanitario, devono essere pagate delle famiglie insieme ai comuni, e i comuni si tagliano i fondi, alla fine tutto questo ricade sulle famiglie. È così il meccanismo?
Esattamente, è così, ed è questo il vero allarme, ma è anche rivelatore questo meccanismo che lei diceva, no? dei comuni e anche delle aziende sanitarie, ma soprattutto dei comuni. È rivelatore del fatto che laddove non interviene la politica a normare correttamente e a normare in modo sostenibile una materia, intervengono le sentenze, perché anche quella dei comuni che non integrano, diciamo, la quota sociale perché dicono non abbiamo risorse, quindi non ti integriamo, eccetera eccetera, viene purtroppo oggi molto spesso attivata, viene poi attivata questa contribuzione dopo una causa. E quindi che cosa succede? Che io cittadino, da una parte, io cittadino malato e la mia famiglia, siamo spinti verso il sociale con l'arretramento del sanitario. Questo sociale non mi risponde, e certo, quindi io ho la strada di fare o la causa per avere il 100% sanitario, quindi togliermi il problema sociale, diciamo tra virgolette, ma perché è legittimato dal fatto che sono molto grave, oppure insisto sul sociale e dico: no, guarda che tu sociale, tu comune, mi devi riconoscere questa integrazione perché io
non ce l'ho. Certo, e non tutti i cittadini vanno in causa. Abbiamo ancora poco tempo, pochissimo, le chiedo di rispondermi in modo preciso e sinteticissimo, perché c'è una questione che rimbalza sempre. RSA, spesa sociale a carico dell'utente, cosa vuol dire utente e famiglia? Cioè, l'anziano che è ricoverato in RSA deve pagare la spesa sociale. Abbiamo detto poi che ci deve essere una contribuzione del comune, ma vediamo quello che riguarda il singolo, l'anziano. L'anziano non ha i soldi per pagare. Se ne deve fare carico la famiglia, i figli, e in quel caso solo se sono conviventi, e fino a quale grado di parentela, se riesce sinteticamente?
No, la famiglia non ha nessun dovere di intervenire. Il calcolo del se ce la fa o non ce la fa a pagare si fa con l'ISE, che è uno strumento che fotografa anche la famiglia, quindi la ricchezza tra virgolette della famiglia è già compresa nel calcolo, ma l'ISE è l'unico strumento che mi dice quanto quella persona può contribuire. Se il dato della retta, quindi quanto mi viene richiesto dalla struttura, è più alto dell'ISE, la differenza la deve mettere il pubblico.
Parliamo dell'ISE specifico della persona.
Certo, ISE sociosanitario residenziale in questo caso, che comprende, io dico purtroppo, che nel senso che non mi sembra una cosa assolutamente equa, ma la legge è così, quindi va contestata così, comprende anche i figli, comprende una quota diciamo aggiuntiva che riguarda i figli anche non conviventi, ma
grazie,
una quota che non sposta incredibilmente l'ISE della persona.
Certo, grazie mille, grazie Andrea Ciattaglia, direttore della rivista Prospettive, fa parte del coordinamento nazionale in difesa della sanità per le persone anziane malate non autosufficienti. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
.2 Radio Popolare, e allora prima del prossimo ospite vi vogliamo segnalare due eventi. Il primo è per questo sabato, domani alle 16 a Leoncavallo ci sarà un incontro dal titolo Privatizzazione della sanità, è un incontro per capire le conseguenze della privatizzazione della sanità e il suo impatto su cittadini e operatori del settore. Ci sarà Alessandra Kusterman, ginecologa, ex direttrice e ostetrice ginecologia, ci sarà Donatella Albini, responsabile nazionale sanità Sinistra Italiana, e ci sarà Vittorio Agnoletto. E poi invece venerdì prossimo, il 21 marzo, ci sarà una cena alla Corte Popolare in via Umbria 8 a Rho, un incontro sempre con Vittorio Agnoletto per fare un punto sulla situazione dello stato di salute della sanità sul territorio. Dalle ore 20 è una pericena solidale, vi potete iscrivere a cortepopolare@gmail.com.
E mi raccomando, venite, perché poi c'è il dibattito, ma la cena solidale serve per sostenere le spese e il lavoro di ricerca che c'è dietro la newsletter, che, come sapete, Diritti in Salute è gratuita, dovete iscrivervi. Quindi vi aspetto alla pericena venerdì 21 a Rho.
E allora un'altra cosa che sapete è che in corso Fa la cosa giusta, c'è anche Radio Popolare, abbiamo un banchetto, veniteci a trovare e a tesserarvi, ci sono moltissimi eventi in corso e in programma, e nella giornata di domani alle 16 all'Area Arena ci sarà un incontro che vi consigliamo, che in qualche modo un po' vi anticipiamo, con Alberto Cairo, che vive da moltissimo tempo in Afghanistan, a Kabul. Per oltre 30 anni ha guidato i centri per la riabilitazione della Croce Rossa Internazionale e adesso è presidente della ONG 9 Caring Humans ed è in collegamento con noi. Buongiorno Alberto Cairo.
Buongiorno a voi.
Grazie moltissimo di essere con noi. Allora, ci può riassumere un po' qual è l'attività che state svolgendo a Kabul e in Afghanistan?
Sì, allora, 9 lavora soprattutto per donne e persone con disabilità, quindi sono due gruppi sociali che sono particolarmente vulnerabili. Le donne, beh, si sa in questo periodo in Afghanistan cosa succede contro di loro, non dico con loro, contro di loro, nel senso che ci sono limitazioni gravissime ai loro diritti, alla loro libertà, alla loro capacità di possibilità di esprimersi, e le persone disabili naturalmente non sono mai state, non per pregiudizi proprio nel senso che siano visti come una punizione celeste come in tanti paesi, una punizione divina, no, però sono considerate persone un po' di seconda categoria. Quindi questi due gruppi di persone sono veramente il nostro lavoro, per cercare di aiutarle in qualche modo, e le donne in particolare, con le, purtroppo, con le grandi limitazioni che i talibani hanno imposto all'istruzione, ci rivolgiamo soprattutto alla formazione professionale, a cercare in qualche modo di aiutarle a diventare indipendenti con delle attività di base, proprio come gestire panetterie oppure riciclare la plastica, cioè cose proprio semplici che però diano loro un senso e un introito economico. Per le persone disabili si lavora soprattutto nel reinserimento sociale, e in particolare, ed è una cosa che ci tengo molto a dirlo perché mi piace molto proprio personalmente, sport per persone con disabilità, in particolare pallacanestro in carrozzina, quindi che in Afghanistan può sembrare un po' un lusso, invece no, assolutamente non lo è, perché lo sport dà la possibilità di stare insieme, di imparare delle cose, di diventare più sicuri di sé, più, e poi di divertirsi, che non è una cosa che, insomma, è un diritto di tutti.
Quindi diciamo che il vostro lavoro è finalizzato soprattutto a costruire occasioni di inserimento, reinserimento sociale per persone che vivono una situazione di difficoltà. Ma è così?
Esatto, è questo, perché al momento attuale, cioè l'Afghanistan adesso è un paese che io amo moltissimo dopo tutti questi anni naturalmente, però è un paese che sta andando sempre più giù, nel senso che economicamente è un disastro proprio, quindi quando l'economia non va, tutte le altre cose non vanno. Poi si tratta di, diciamolo chiaramente, si tratta di una dittatura teocratica, quindi particolarmente rigida, che non permette proprio nessuna inclusione alle minoranze, non è per me. E quindi è un momento molto molto difficile in Afghanistan, quindi si deve aiutare in qualche modo piano piano, pezzo a pezzo, soprattutto le frange più deboli, a fare qualcosa, a rimettersi in piedi in qualche modo, ma confesso che è molto difficile.
Ma esiste un intervento nazionale rivolto alle persone con disabilità e esiste un servizio sanitario nazionale, che sono due cose diverse, no? Una è rivolta alle persone con disabilità anche per meccanismi di socializzazione, di vita sociale, l'altra domanda invece è specifica rispetto al servizio sanitario. Se esistono strutture nazionali, pubbliche, su questi aspetti?
Esistono, c'è una struttura nazionale, ci sono gli ospedali pubblici, però al momento attuale, ho proprio letto qualche settimana fa il rapporto del ministro della salute afghano e diceva che soltanto che meno del 20% delle attività sanitarie vengono fatte dal Ministero dalla Salute Pubblica, tutto il resto è lasciato al privato. Privato vuol dire ospedali, che ce ne sono tantissimi ospedali privati, però sono accessibili solo a chi può pagare, quindi automaticamente. Però c'è una struttura e c'è un tentativo anche da parte del Ministero di farlo funzionare, però purtroppo, diciamo la verità, la qualità è molto bassa e non funziona, uno va proprio se non può andare da nessun'altra parte. Per quanto riguarda le persone con disabilità, c'è un ministero che si chiama Ministero dei Martiri e dei Disabili. Già mettere insieme i martiri, i morti e i vivi mi sembra una cosa un po' sinistra, però è quello che dovrebbe pensare al reinserimento sociale, ad occuparsi dei diritti delle persone disabili, ma ha un budget ridottissimo e al momento attuale, bisogna dire, non ha capacità organizzative, quindi c'è molto molto poco è lasciato il lavoro di riabilitazione fisica e reinserimento sociale delle persone disabili è lasciato soprattutto alle organizzazioni nazionali e soprattutto internazionali.
Ma l'intervento per le persone disabili, quello diciamo formale, ufficiale dello Stato, è rivolto anche alle donne o divide ed è rivolto solo agli uomini?
No, è rivolto anche alle donne, è rivolto a tutti. Naturalmente ci sono delle regole ben precise, cioè le donne devono essere riabilitate da donne, devono essere in strutture separate, non ci può essere promiscuità, e questa è una grande contraddizione, perché al momento attuale i talibani hanno anche proibito la formazione medica femminile, quindi richiedono da una parte che le donne vengano trattate da donne, ma da personale medico femminile, ma allo stesso tempo non permettono la formazione di questo personale femminile. Quindi per il momento ci sono delle donne fisioterapiste, dottoresse, infermiere che possono fare lavoro, ma a lungo andare ce ne saranno sempre meno, quindi se non succede qualcosa sarà un grosso problema. Ma ufficialmente la riabilitazione fisica, i trattamenti medici sono per uomini e donne.
Ha parlato prima di strutture sanitarie private, sono strutture a pagamento, sono strutture
sì,
private gestite da iniziative, da aziende afghane, o sono strutture private che rappresentano interventi esterni, cioè capitali che arrivano da altre parti del mondo? E ci sono anche iniziative di ONG sul piano strettamente sanitario?
Allora, ci sono degli ospedali privati che sono proprio a scopo di lucro, sono aziende proprie che guadagnano sulla salute, curando persone, quindi si fanno pagare, ecco, l'intervento, il ricovero deve essere pagato ed è piuttosto caro, per cui una grandissima fetta della popolazione non se lo può permettere e quindi non va dal medico.
Ma il capitale afgano o arriva da altri paesi? I proprietari.
Afghano. Molti di loro si sono formati in Pakistan o in Iran, però è un personale afghano, cioè tutto quanto personale afghano. Poi ci sono naturalmente delle organizzazioni internazionali che aiutano, per esempio citiamo Emergency è lì e fa un lavoro totalmente gratuito e molto buono, per cui ci sono questi ospedali, ma sono una minoranza rispetto al paese grande. Ci sono tantissimi ospedali privati, quindi quello che dovrebbe fare il Ministero della Salute purtroppo viene fatto a pagamento dalle strutture private, quindi taglia fuori, come ho detto, un sacco di persone.
Grazie mille, grazie per essere stato con noi e grazie a Alberto Cairo, che ricordiamo sarà domani a fare la cosa giusta in un incontro alle 16 nella zona Arena. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie moltissimo, e l'incontro è alla nuova fiera di Rho.
Esatto, fa la cosa giusta.
Non sbagliate indirizzo.
No, infatti. Grazie Alberto Cairo.
Grazie a voi.
Ci risentiamo venerdì prossimo con una nuova puntata di 37.2. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.